trattiamo i grandi temi biblici. Un programma della RVS a cura del pastore avventista Paolo Benini.
Ben ritrovati con i grandi temi biblici, e siamo proprio in vena di temi biblici, di temi interessanti, di temi che ci permetteranno di riflettere e di utilizzare la nostra mente per pensieri positivi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Come stai?
Del contrattempo, ma ero impegnato col telefono. È stata una lunga telefonata e quindi non sono riuscito a mettermi in contatto con voi in orario perfetto.
Non ti preoccupare.
Se ci vuoi spiegare il contenuto della telefonata, siamo qui.
lo diciamo solo fra di noi, non lo sente nessuno.
Ve lo posso dire, è un contenuto per mettere in Italia un'istituzione sanitaria secondo certi modelli che nel mondo stanno facendo un gran bene.
Ma l'Italia è sempre fanalino di coda per queste cose, purtroppo.
Comunque, allora vediamo di farla diventare.
Speriamo, sarebbe una cosa straordinaria. Allora, continuiamo con i grandi temi biblici. Da un po' di tempo ci siamo soffermati a vedere un po' quello che Gesù dice, quello che Gesù predicava, quello che Gesù amava, no? Far sapere alle persone che erano attorno a lui, e quindi anche noi attraverso la scrittura. Allora, qual è l'argomento di oggi?
Allora, io vorrei continuare sulla lista, e poi la domanda che hai fatto tu la volta scorsa, che era la domanda sul Dio dell'Antico Testamento.
Sì, l'amore di Dio nell'Antico Testamento, sì.
Io quella domanda la lascerei per un altro momento, perché prima vorrei che affrontassimo alcuni temi più centrali.
Sì.
E adesso vorrei che andassimo
noi lo evidenziamo Paolo, noi lo evidenziamo appena possibile.
No. Vorrei finire
questa serie,
le domande o le risposte di Gesù sulle tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e poi possiamo entrare in quel merito.
Ok.
Allora, la volta scorsa abbiamo visto Dio Padre e cosa dice Gesù e cosa lui ha fatto per farci conoscere il Padre.
Sì.
Questa volta vorrei che prendessimo direttamente il Figlio e capire qualcosa in più, se possiamo permetterci di dire qualcosa in più, se qualcuno non pensa di sapere già tutto. Perché parlare del Figlio, entriamo in un ambito estremamente vasto. Allora, non so se avete già voi subito qualche domanda, altrimenti mi introduco io.
No, subito introduci, dopodiché ci sentiremo. Siamo qui ad ascoltare.
Io vorrei le domande a Emanuele non mancano.
Io sì. Vorrei solamente dire che la mia convinzione è che tutto quello che noi possiamo pensare di aver capito, di aver scoperto di Dio, è sempre una piccolissima parte, e nessuno di noi può, secondo me, avere l'arroganza di dire io ho capito chi è Dio, ho capito chi è Gesù, quello che la nostra mente riesce a percepire, ma c'è tanto tanto altro, quindi dobbiamo avere sempre molta umiltà nel dire abbiamo capito qualcosina, ma c'è molto di più,
ecco.
Sicuramente.
E penso di poter parlare proprio in termini di questo genere, perché non credo che nessuno possa dire adesso non ho più bisogno di niente.
E quando mai?
Quando si parla di Gesù, si parla innanzitutto di un personaggio di cui la storia si è interessata. E Gesù è un personaggio di cui si è interessata la storia, direi, adesso non voglio dire più di tutti, ma in maniera estremamente intensa. Basta pensare che nella biblioteca più grande del mondo, che è la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, ci sono oltre 4.900, forse già superati 5.000 libri su Gesù, mentre i personaggi più famosi, interessanti della storia, anche quella passata, come Napoleone o recente, come magari l'inventore o come Einstein, hanno molto meno libri rispetto a Gesù, per cui Gesù è il personaggio. Il problema è se come è stato messo in dubbio nei decenni che vanno dalla fine del 1800 agli anni 75-80, il problema è se questo personaggio è stato inventato, come hanno sostenuto in tanti, o è un personaggio reale, concreto, che ha parlato, è vissuto, di cui i contemporanei si sono incontrati. Ecco, oggi leggevo proprio sti giorni, in funzione anche di questo nostro incontro, oggi nessuno, così ho letto in un articolo di un personaggio importante della storia contemporanea, nessuno può mettere in dubbio la realtà storica di Gesù, che Gesù sia vissuto al tempo di Erode, di Pilato, sotto l'impero di Tiberio, l'imperatore Tiberio, e colui che ha fatto seguito a Tiberio, in Palestina, conosciuto nelle zone, nelle contrade della Palestina, della Giudea, della Samaria, della Galilea e della zona lungo il mare. Per cui oggi nessuno mette in dubbio la realtà storica di Gesù, che Gesù sia un personaggio vero. Forse vi stupirà il sentire dire queste cose, ma dovete sapere che fino a, ripeto, 20-25, andiamo più oltre, 30 anni fa, era un fatto comunemente condiviso che il Gesù che noi abbiamo nei Vangeli non corrispondeva a un personaggio storico, ma era stato concepito, inventato e sviluppato dai primi cristiani. Oggi non c'è più questo problema. Quello che dicono su Gesù.
Scusami, posso dire una cosa? Paolo, prego. Ti posso interrompere? Ma noi abbiamo, sì, noi abbiamo un cronista che era quasi contemporaneo a Gesù, un cronista che ha lasciato la sua testimonianza e che si chiamava Luca. Luca non era un apostolo di Gesù, Luca è stato mandato dal suo mecenate, chiamiamolo così, per indagare su quello che stava succedendo, chi era questo personaggio. E Luca ha indagato e si è così unito a coloro che l'avevano toccato, con cui avevano mangiato, quindi Luca è un testimone, proprio un cronista serio, vivente dell'epoca.
Attendibile.
Attendibilissimo.
Infatti lui ci tiene a mettere molto in risalto i periodi storici, perché dice quando c'era l'epoca di Erode, poi parlerà di Tiberio, cioè proprio cerca di collocare la nascita della vita di Gesù in un periodo storico e dà dei riferimenti che magari gli altri Vangeli non danno tanto. Lui è molto specifico in questo.
Sì, okay. Non solo. Luca è un personaggio che per noi è importante, per chi crede è importantissimo, perché a parte il fatto che era un medico, quindi aveva comunque una preparazione che non era paragonare alla preparazione dei medici adesso, ma era una preparazione comunque. A parte questo, fa un'indagine, come hai giustamente detto tu, però chi aveva da ridire prima, che forse ancora c'è qualcuno che vuole ridire, ha ridetto anche su Luca dicendo: ma per forza l'hanno messo lì perché c'era bisogno di uno che facesse una lettura storica a proprio uso e consumo. Ne abbiamo però altri che sono stati proprio da questa corrente, altri che sono stati tacciati come persone di poco credito, che però oggi, alla luce di studi più recenti, risultano incredibili. Uno di questi è uno storico romano di origine giudea che si chiamava Giuseppe Flavio.
Sì.
E Giuseppe Flavio per me ha l'affermazione storica più interessante. Adesso la conosco a memoria e ve la dico. Giuseppe Flavio scrive intorno agli anni 60-75.
Dopo.
E dice: in quel tempo, al tempo di Erode e di Pilato, fu Gesù, dice Giuseppe Flavio, uomo dalle indubbie capacità e dal carattere e dalla popolarità dallo stile unico. E poi dice: seppur tuttavia bisogna chiamarlo uomo. perché lui fece molte meraviglie, come era stato scritto dagli antichi profeti. Dopo tre giorni Pilato lo fece crocifiggere e dopo tre giorni si fece vedere di nuovo vivente, per cui abbiamo una testimonianza di questo genere da uno degli storici che oggi è considerato fra i più quotati dell'antichità. Ha scritto la bellezza di una trentina di libri, non ha scritto qualche articoletto sul giornale del quartiere. E Giuseppe Flavio dà questa testimonianza. Non so se ho risposto alla domanda.
Sì, abbastanza, continuiamo perché...
Però non è questo quello che io volevo parlare oggi, perché Gesù, stando anche a Giuseppe Flavio, che si esprime un pochino oltre quello che era il trend dei critici su Gesù, Giuseppe Flavio non è che dica era Dio. Giuseppe Flavio dice ritornò vivente e si fece vedere di nuovo vivente. Però i Vangeli ci dicono ben altro, la Bibbia ci dice ben altro. Vorrei che leggessimo un testo che si trova nell'Epistola di Paolo ai Corinzi, il capitolo 15, i versetti da 5 a 8.
Ha detto...
Prima Corinzi.
Prima Corinzi?
Corinzi, capitolo 15, da 3 a 8.
Ci sono quasi. Da 3 a 8. Allora, infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni si sono addormentati. Continuo?
Ecco, devi leggere anche l'8.
Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto.
Ecco, questa è una testimonianza interessante, perché Paolo, è lui che la fa, chiama in causa delle persone ancora viventi che l'hanno visto, 500 fratelli, alcuni sono morti ma la maggior parte è ancora in vita, che l'hanno visto risuscitato. E in quel tempo poter dire io l'ho visto, correvi il rischio di una lapidazione in tronco.
Sì.
Per cui erano delle persone, dei testimoni, che veramente erano disposti a testimoniare fino al martirio. Questa è un'altra testimonianza interessante che si pone sulla stessa linea, Emanuele, di quello che dicevi tu prima su Luca.
Sì.
Ora dobbiamo vedere però chi è sto personaggio. Ecco qui che allora vengono fuori, dobbiamo vedere quello che dicono i testi. Vedremo prima alcuni testi della Bibbia in generale e poi vedremo i Vangeli, cosa dice Gesù. Il primo testo è in Romani, capitolo 9, da 1 a 5.
Romani 9 da 1 a 5 ci sono. Allora,
esatto.
Io dico la verità, la dico in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen.
Vedete qua c'è una conclusione interessante. Questa è un'altra riflessione che fa l'Apostolo Paolo. Prima faceva una riflessione contemporanea. Adesso traccia una riflessione, pone una riflessione partendo dalla storia ebraica e dai profeti. E qui dice, sopra tutte le cose è Dio benedetto in eterno. Un altro testo si trova nell'epistola di Giuda, al versetto 4, ha un solo capitolo.
Dunque, e dopo Giacomo?
È alla fine, prima dell'Apocalisse.
Ok,
allora... è una pagina soltanto.
Sì, sì,
caro... Attenzione, perché la si può saltare facilmente.
Sì, eccolo qua. Allora, capitolo è l'unico, non ce ne sono altri.
Capitolo
sono...
uno.
Del... Capitolo uno, figlio... l'unico. Allora, i versetti, caro.
Versetto 4.
Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo.
Negano il nostro unico Signore e padrone Gesù Cristo. Qui ci troviamo di fronte a un testo interessante che afferma sì. La divinità di Cristo e l'assoluta signoria di Cristo.
Sì.
L'ultimo testo che vorrei leggere prima di fare una riflessione, magari mandare prima uno stato.
Scusami Paolo, Giuda parla di infiltrati, significa persone chiaramente...
Che erano entrate nella chiesa.
Che
come cristiani ma non lo erano.
Esercitavano l'inganno cercando di portare confusione, insomma, ecco.
Esatto.
Dimmi.
L'ultimo testo prima della pausa musicale è la due pagine prima, il capitolo 5 della prima epistola di Giovanni, i versetti 19 e 20.
Sì. Opla. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna.
Ok, qui abbiamo un'affermazione che per me è la più forte. Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna.
Però dice
ora andiamo
cosa.
A vedere quello che dice
Conclude
Gesù.
Conclude con un'altra cosa che per noi è importantissima, caro. Figlioletti, dice a noi, guardatevi dagli idoli. Guardate
sì, quanti idoli
quante statue,
andiamo a fare la pausa musicale, Daniela?
Sì, sì certo, sì, sì. È pronta.
Allora, pausa musicale, poi cosa ha detto Gesù di se stesso?
Amore grande.
questo brano che ci presenta quelli che sono tutti gli attributi, no, di Gesù, tutte le caratteristiche di Gesù per continuare la natura, per poter continuare appunto dialogare con te, Paolo, su chi è Gesù. Abbiamo visto Gesù storico, quello che gli altri, quelli che erano contemporanei, hanno detto, ma cosa diceva Gesù di se stesso, perché faceva anche delle affermazioni.
Leggeremo adesso alcuni testi, non so quanto tempo abbiamo, leggeremo alcuni testi
tutto
dei Vangeli
che
ci danno l'idea forte e chiara. Prima però di leggere i testi che sono le affermazioni di Gesù, sempre dai Vangeli abbiamo bisogno di leggere un testo, anzi due, che sono fondamentali. Sono tutti e due nel Vangelo di Giovanni. Giovanni al capitolo 1, i primi 4 versetti. Questo testo è ben conosciuto, è molto conosciuto, e abbiamo bisogno comunque di rivederlo. Giovanni capitolo 1, da 1 a 4.
A 4. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
Ecco qui un testo chiarissimo. Non è Gesù che parla, è Giovanni che introduce il suo Vangelo con questa frase, con questo pensiero estremamente profondo. Giovanni ci riporta anche un'altra frase, questa volta riporta la frase di uno dei discepoli, quello che non era presente alla prima apparizione di Gesù dopo
Tommaso,
la resurrezione, che è in Giovanni capitolo 20, versetto 28. È l'affermazione molto, molto, molto interessante che fa Tommaso, dopo aver messo il dito nel costato e visto i fori nelle mani e nei piedi. Giovanni capitolo 20, versetto 28.
Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Ecco, qui abbiamo una bellissima affermazione. Non so se siete d'accordo con me.
Come non potremmo essere d'accordo?
Perché c'è un discepolo che ha dubitato fino all'ultimo e che chiede una particolare prova. Mm-hmm. Ora, non è che quando Gesù appare la seconda volta, Tommaso dice ai suoi discepoli: guardate che io voglio vedere quella cosa. È Gesù che gli va incontro. Mm-hmm. Tommaso, metti qua. Questo rivela che Gesù era onnisciente, sapeva quello che Tommaso aveva detto nelle segrete stanze, e gli va incontro e dice: metti qua, e non essere incredulo, ma credente. Quindi sì credente, e Tommaso poi afferma la sua fede dopo che Gesù gli ha mostrato che lui è il risorto, e Tommaso dice: Signor mio,
Dio mio
e Dio mio. Immaginate la scena, immaginate di poter essere lì al posto di Tommaso. Ecco, queste sono due frasi però che non appartengono alle affermazioni di Gesù, anche se sono forti. Quest'ultima però è particolarmente interessante e forte, perché mostra quanto Gesù sappia, al di là dei muri di separazione, delle porte chiuse, delle frasi dette a voce alta o voce bassa. Andiamo a leggere adesso quattro testi estremamente interessanti. Il primo si trova nel Vangelo sempre di Giovanni, visto che ci sei, vai qualche pagina più indietro e leggiamo due testi, Giovanni 11, 25 e 14, versetto 6.
Allora, 11, 25 dice così, è Gesù che parla. Gesù le disse, perché stava dialogando con una donna: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà.
Ecco, qui c'è una frase che non è una semplice affermazione: io sono un calzolaio, io sono un meccanico di biciclette, o io sono quello che vuoi essere. Io sono, e dice questo io sono, che è una frase importante, la vedremo fra poco, la dice introducendo qualcosa che è oltre l'umano. Io sono la vita e la risurrezione è la vita. Forse... Per cui Gesù si è affermato, è inutile che stiamo a girarci sì. attorno al dito mignolo. Gesù afferma chiaramente di essere colui che è la fonte della vita, che è Dio.
Se volevo dire una
l'altro
cosa.
L'altro testo che è ancora più
Paolo, scusami,
di questo.
Paolo scusami. Per dare conferma di quello che abbiamo letto, quelle brevissime parole, io direi di leggere qualche versetto prima, perché è l'episodio della risurrezione di Lazzaro, no?
Esatto.
E quindi quando Marta gli va incontro, quasi quasi non dico rimprovero Gesù, ma insomma era abbastanza amareggiata, ma se tu fossi stato qui non sarebbe accaduto, no? E Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che tu chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta risponde: lo so che risusciterà nella risurrezione, all'ultimo giorno. E Gesù le disse una cosa bellissima: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà.
Questo per me è un testo bellissimo.
No, che mette chiarezza anche a certe affermazioni moderne, a proposito della morte e risurrezione.
Esatto.
All'ultimo ancora giorno, non subito appena ci si addormenta.
Ancora due testi importanti.
Dimmi.
E il testo che voglio che leggiamo adesso è Matteo 28, l'ultimo versetto. Matteo 28, 20.
Sì. Siamo dopo la risurrezione di Gesù, siamo quasi all'ascesa.
Sì, il giorno in cui sale.
Sì. 28:20 e...
la seconda frase, ecco, ed ecco, comincia
sì,
così.
Sì, or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen.
Ora, questo è un utilizzo verbale dell'espressione io sono. Non dice io sono questo, io sono con voi, però il contesto è l'espressione stessa della frase, cioè io sono eterno, sono sempre... anche se me ne vado sono con voi. Quindi Gesù afferma di se stesso in maniera molto chiara che è Dio.
Certo.
L'ultimo testo, che per me è un testo che già da tempo conosciamo e che mi ha aiutato tantissimo anche in delle conversazioni con dei credenti, si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8.
Giovanni 8?
Sì, le leggiamo a partire, sono gli ultimi versetti, dobbiamo sì. leggere il versetto 56 in poi.
Allora, Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque...
Dire così, Emanuele, ti interrompo perché voglio mettere a fuoco alcuni pensieri. Dire così... nella mia cultura oggi non lo capisco come era l'intenzione di Gesù. I giudei invece, che usavano lo stesso linguaggio, le stesse categorie di linguaggio, capiscono cosa vuol dire.
Sì, sì.
E lo dice subito al versetto successivo, versetto 57.
Erano stupiti di quello che Gesù affermava e diceva: ma come? Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?
Ecco, l'affermazione che Gesù aveva fatto voleva dire proprio questo: Abramo mi ha visto, cioè io sono stato con lui, io ho incontrato Abramo. Sì. E i giudei giustamente rispondono: ma che ci vuoi dire? Tu hai visto Abramo, ma quando mai? Non è neanche 50 anni, ne aveva appena 33-34. Ci vuoi prendere in giro? Ma chi credi di essere? Ma vediamo adesso la risposta di Gesù.
Gesù lo dice quello
58.
Che era. Gesù disse loro
a questa, 59
sì, a questa affermazione: beh, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato io sono. Allora essi presero delle pietre, perché insomma erano piuttosto violenti, per lanciarle addosso a lui.
Perché era una bestemmia,
perché era una bestemmia,
per loro era una bestemmia.
Per loro era degno di morte, perché
quindi era
una
bestemmia. Se l'ha fatto Dio, per loro era impossibile.
Lo volevano lapidare, ma Gesù si nascose e non si fece vedere più.
Gesù, alla obiezione dei giudei, ma com'è? Che ci vuoi dire? Non è neanche 50 anni che hai visto Abramo. Abramo è vissuto migliaia di anni fa. Gesù non dice: guardate, avete capito male, e che Abramo ha pensato a me. Non ha detto niente, ha detto no. Abramo, prima che fosse, prima che venisse, io sono. Qualcuno ha tradotto questa frase, io sono stato, altri ha tradotto io ero. Sono tutti tentativi di celare la grande verità che Gesù pronuncia. Il testo greco è un testo chiarissimo, non ha parole, non ci sono segni che questa frase sia stata nel tempo modificata. Dice io sono e usa la stessa frase che studieremo la volta prossima. Non andremo allo Spirito Santo la volta prossima, ma dobbiamo fare una parentesi chiara su chi è Gesù nell'Antico Testamento.
Ma io...
E Gesù usa il nome di Dio, lo applica a se stesso.
Se io
usa
la cosa...
stessa espressione che Mosè udì quando salì sul monte, dirai così ai figlioli di Israele, io sono quelli che sono.
Volevo dire una cosa, Paolo, questa affermazione di Gesù con io sono, detta così al presente, significa che Dio, che Gesù conferma di essere un Dio senza tempo. Il Dio non era, il Dio è, sempre.
Sì, è sempre lo stesso. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui. Ci sono altri testi, c'è un testo dove Gesù applica a se stesso il Salmo 110, dove è detto siedi alla me, il Signore dice il mio Signore siedi alla mia destra, mm-hmm. e lo applica a se stesso. C'è il testo dove parla in Giovanni 10, dove i giudei vogliono prendere le pietre per lapidarlo. Gesù dice, ma come, ho fatto tante cose buone per voi e voi mi lapidate? No, noi non ti lapidiamo per le buone cose che hai fatto.
Ma per quello che dici.
Sei uomo, ti sei fatto Dio. Cioè ci sono tanti testi che nei Vangeli ci mostrano chi Gesù affermava di essere. Questi che abbiamo letto sono quattro, a mio avviso, importanti, perché il contesto dà a questa affermazione di Gesù una risonanza importante e particolare. Quest'ultima in particolare mostra proprio quello che Gesù intendeva dire, e se si era espresso in una maniera che i giudei potevano in qualche modo malintendere e quindi andare oltre quello che lui volesse dire, Gesù non va per nulla a dire guardate, avete capito male, non volevo dire questo, io Abramo ha visto quello che io avrei dovuto, perché ero stato preannunciato. Il che non significa in automatico che fosse stato pronunciato Dio, e invece no, Gesù conferma e usa per sé la frase che i giudei non potevano sentire. Quando loro si trovavano a leggere l'Antico Testamento e leggevano quella frase, facevano una pausa o davano quattro colpi col piede per terra, perché il sacro tetagramma, Yahweh, Gesù la usa e la applica a se stesso. Non prendono neanche il tempo per riflettere e dire, beh, prendiamolo e portiamo davanti al tribunale. Subito, prendono le pietre per lapidarlo, perché ha bestemmiato, ha affermato di essere il Dio di Israele.
Mamma mia. Paolo, restiamo senza parole. Abbiamo esaurito.
Allora, quindi la prossima volta su quale campo ci porterai?
Ecco, la prossima volta sarà un'appendice a questo tema. Partendo da questo testo che Gesù applica a se stesso, che Gesù utilizza per se stesso, andiamo a vedere quante sono le manifestazioni di Dio nell'Antico Testamento, quali sono e cosa possiamo dire circa il Padre, circa Yahweh, circa lo Spirito Santo, ma soprattutto circa il Padre e il Figlio, e vedere chi è Yahweh.
Bene. Perfetto, allora noi possiamo dire, aggiungere che quanti sono interessati possono richiederci anche il testo scritto di questi studi, in maniera che possono poi approfondirlo con calma a casa, quindi chiamateci, il nostro numero è Elena
095 21 19 97 oppure mandate un messaggino al 393 277 0951.
Allora buona giornata e alla prossima Paolo.
Grazie.
Salve.
Ciao
caro.
Abbiamo trasmesso I grandi temi biblici, un programma della RVS a cura del pastore avventista Paolo Benini.